Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo tornati, queste palle in tribuna, questa è la nostra prima puntata. Un saluto a tutte le persone che sono in ascolto da Marco Balestrazzi e di nuovo bentrovati sulle frequenze di Radio Parma. Riparte la stagione, è già ripartita, riparte anche la nostra e Palla in tribuna seguirà tutta l'annata dei crociati. Ci arrivano già dei messaggi, allora la prima cosa che faccio è ricordarvi il nostro numero che è 333 92 00 170. Questo è il numero per gli sms, messaggi WhatsApp e 333 92 00 170. Ve lo ripeto per interagire: l'anno scorso è stata in particolare la ricchezza della nostra trasmissione avere un dialogo costante con i tifosi, con gli ascoltatori, le ascoltatrici e tutte le persone che seguono il Parma, ma non solo, in questa oretta che trascorriamo insieme da adesso fino alle prossime settimane. Abbiamo davvero tanto e speriamo che sia un'annata diversa, molto diversa da raccontare, anche se questo avvio di stagione apre tanti fronti su cui discutere. Lo faremo, inizieremo a farlo nel corso della nostra puntata, ricordandovi che questa sera torna Bar Sport su 12 TV Parma. Prima di tutto però, prima di andare a ricapitolare quello che è successo, quello che sta succedendo, perché poi c'è anche il mercato sullo sfondo, quindi ci sono delle novità, andiamo a ricapitolare quello che è successo nella seconda giornata del campionato di Serie B, che si è conclusa ieri, era iniziata venerdì sera con Bari-Palermo, un derby che mancava da tantissimo in B, con i gol di Khedira e Valente. Khedira che continua a fare gol. Poi sabato l'1-1 tra Ascoli e Spallo, 0-0 tra Genoa e Benevento. Benevento che potrebbe cambiare allenatore nel giro di poco. Caserta è fortissimamente a rischio dopo due sole giornate. Poi Perugia-Parma, come ben sapete, 0-0. Ieri invece il Cagliari ha vinto sul Cittadella 2-1, il Cosenza, che è capolista, punteggio pieno, 2-1 sul Modena, il Frosinone 3-0 al Brescia, perentorio, bella squadra il Frosinone, poi magari ne parliamo. Pisa-Como 2-2, su Tirol battuto in casa dal Venezia 2-1, la Ternana ha battuto la Regina con un gol di Parti Pilo, che in tanti magari speravano di vedere in maglia crociata, ma non è mai stato al centro di alcuna trattativa, almeno pare, quest'estate, anche se in quel ruolo in tanti dicono che serva qualcuno. Arrivano già i primi messaggi al 333 92 00 170, ma prima vi leggo la classifica che vede in testa il Frosinone con 6 punti e il Cosenza, sono le uniche due squadre a punteggio pieno. A 4 invece ci sono Palermo, Ascoli, Cagliari e Genoa, c'è già qualche big lì davanti. A 3 invece Regina, Cittadella, Venezia, Ternana e Brescia. A 2 con il Parma ci sono Bari e Como, un punto per Pisa e Benevento con Spal e Perugia. A 0 restano Modena e Sudtirol, neopromosse, che insomma stanno pagando un tributo importante in questo inizio di campionato, ma è lunga, lunghissima ancora. Allora andiamo al primo messaggio, questo è di Romano. Bentornati, bene l'acquisto di Ansaldi, ma ci chiediamo cosa si aspetti per un centravanti e un laterale d'attacco, e questo è uno dei primissimi temi della puntata. E questo invece è un altro messaggio, questo è Roberto: è ancora presto per giudicare, ma in queste due partite si è visto cosa manca, per cui cerchiamo di sfruttare i pochi giorni di mercato, perché questa squadra ha idee di gioco e basterebbe poco per fare il salto di qualità. Vedremo che ambizioni ha la società. Altri messaggi in arrivo, adesso però ci aiuta il servizio di Alberto Dalla Tana a fare il punto in casa crociata.
Anche nelle considerazioni a freddo, il principale imputato resta il terreno di gioco del Curi. Indegno per qualsiasi campionato professionistico, inadatto al gioco palla a terra che il Parma aveva mostrato soprattutto nel primo tempo contro il Bari. Le attenuanti a quelli che tanto somigliano a due punti persi ci sono, a patto che non si inizi già la seconda giornata ad accumulare alibi, perché di contro non si può non rilevare la pochezza della rosa attuale del Perugia, squadra che, così com'è e in attesa di eventuali rinforzi dal mercato, pare destinata alla parte destra della classifica. Fatto sta che senza un avvio particolarmente difficile sulla carta, il Parma ha messo insieme due punti, lasciandone quattro per strada. Il campionato scorso ha insegnato che tutto è recuperabile, vedi la traiettoria del Monza, e che fisiologicamente anche le squadre più forti perdono punti qua e là. Ma le prime due uscite di campionato, per motivi diversi, dicono che il cammino di rigenerazione del Parma, dopo la pessima stagione passata, non può essere così immediato come qualcuno sperava. La base pare buona, così come la guida tecnica cui è stata affidata quest'anno una squadra che ha bisogno di scrollarsi di dosso le insicurezze di cui è stata vittima così a lungo. La scelta della società è stata quella di puntare sull'ossatura dell'anno scorso, con pochi ma mirati innesti. Dopo Ansaldi si attende ancora l'arrivo di almeno un esterno offensivo, ma in tanti fra i tifosi richiedono a gran voce una punta che porti in dote, almeno in teoria, un buon bottino di gol. Più in generale, questo Parma ha bisogno di alternative valide, quelle in grado di non far rimpiangere, non troppo, perlomeno, i titolari. Pecchia la Cremonese le aveva ed è stata una delle chiavi del suo successo. Domenica sera al Tardini arriva il Cosenza, squadra inaspettatamente prima in classifica con 2 vittorie su 2. Può e deve essere l'occasione giusta per iniziare a raccogliere il bottino pieno.
Palla in tribuna.
Come sempre molto puntuale Alberto nella sua analisi, ci ha lanciato qualche spunto. Intanto arrivano altri messaggi che toccano vari argomenti. Allora, serve una punta, si scrive Filippo Crociato, molto sintetico ma credo anche abbastanza preciso e azzeccato. Inizio di stagione conta poco o nulla, invece si scrive Francesco Maresca, aveva fatto 4 punti in 2 partite. Infatti, sia per quanto riguarda l'entusiasmo, che magari è lecito ci stia attorno a questa squadra, ma nel giudicare i risultati, sia per quanto riguarda le critiche, insomma, andiamoci ancora pianino secondo me, perché tutto in divenire. L'anno scorso, dopo il gol al Benevento al 90esimo, sembrava una stagione destinata ad essere trionfale, poi sappiamo come è proseguita e come è andata a finire. Un po' di notizie che arrivano dal mondo Parma, perché ci sono degli importanti aggiornamenti. Intanto la campagna abbonamenti è arrivata a quota 6.000, che non è roba da poco. Poi magari c'è anche, insomma, qualche tessera, come sempre accaduto, riguarda anche nel numero, ci possono essere anche sponsor, dati vari, però 6.000 non è assolutamente un dato da sottovalutare. Sono uno stimolo, una spinta, una voglia in più, scrive la società sulla sua pagina web. A Medesano mercoledì pomeriggio con i bambini e ragazzi della zona durante la prima tappa di Parma Lens si respira questo entusiasmo nel rapporto tra città, territorio e squadra. Ci sono allora diversi appuntamenti, li andiamo a leggere direttamente, poi andiamo anche con le parole di Pecchi. A Medesano, come detto, Parma Lens mercoledì pomeriggio, sabato sera alla vigilia di Parma Cosenza al Circolo Toscanini, su iniziativa del centro di coordinamento si ritroveranno centinaia di crociati a ricordare il leggendario tifoso Corradone Marvasi nel segno della solidarietà. Quindi appuntamento sabato sera al Toscanini, domenica pomeriggio lungo lo stradone verso l'ingresso monumentale del Tardini c'è un altro appuntamento di ritrovo tifosi, quindi ci sarà un nuovo modo di accompagnare la squadra allo stadio. Poi vi daremo altri dettagli, ricordando che la campagna abbonamenti prosegue. Intanto un altro messaggio, questo è di Luca: ma che dire, assegna sempre, poi scrive una risata, ma chi ha fatto accordi col Bari per svenderlo, perché se n'è andato via veramente per una cifra trascurabile, considerando insomma i volumi di affari di mercato, insomma una cifra che dovrebbe essere stata inferiore ai 500.000 euro per uno che in questo avvio di campionato, se non è il miglior attaccante della categoria, poco ci manca, considerando poi le difficoltà che ha il Parma in avanti a fare gol. Sentiamo com'era soddisfatto o meno Pecchia dopo la partita di Perugia.
Io faccio i complimenti ai miei perché hanno fatto una grandissima partita, prestazione di altissimo valore, perché cambiare il chip a una squadra, di giocare a calcio, di giocare, di muoverla in velocità, con qualità. La partita, ripeto, i miei, gli ho fatto i complimenti, ma sono convinto perché al di là del valore del Perugia, ma non sapevamo il valore del Curi, storicamente un campo straordinario, però francamente, se vogliamo parlare di calcio oggi, c'era poco da... noi in certi momenti ci siamo dovuti snaturare perché dentro linee di passaggio erano sempre a rischio, perché... perché la squadra, perché c'era il limite della praticabilità, il campo, e la squadra ha fatto una grandissima prestazione.
Palla in tribuna.
Così Pecchia a fine partita. Allora, questo è un messaggio di Rino: abbiamo un centrocampo debole con solo 2 uomini. Propongo i 4 di sabato in difesa, Bernabé al centro di 2 incontristi, i 2 rumeni sulle ali che si accentrano quando salgono i terzini, a crossare Vasquez che faccia quello che vuole. Io la vedo meno sbilanciata in avanti e molto più comporta dietro, in verità molto più solida dietro, immagino. Quindi Vasquez come estremità in avanti, chissà, potrebbe essere, ci ha provato Pecchia nei secondi tempi. Il nostro primo ospite è già in fase di riscaldamento, perché questa sera tornerà su 12 TV Parma con Basport. Io do il primo saluto della stagione di Palla in Tribuna, Carlo Chiesa. Ciao Carlo.
Buongiorno Marco, ciao, ben ritrovato. Sì, sono qui, mi sto scaldando sul tapirulan per essere in forma per stasera.
E insomma Carlo, di argomenti non ne mancano, perché arriviamo da un grande entusiasmo estivo e da risultati che a livello di numeri, anche se ancora forse non contano tantissimo, non sono sullo stesso piano, e però di una squadra che sta creando un ambiente, la situazione è molto incoraggiante, però insomma manca qualcosina, poi c'è il mercato.
Sì, c'è la smania ovviamente da parte di tutti i tifosi di uscire da questo tunnel di 2 anni davvero disgraziati, possiamo definirli così, privi di gioie, con pochissime emozioni, c'è voglia di uscire, e l'inizio obiettivamente con la vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana lascia ben sperare, poi entusiasmi un po' annacquati da, soprattutto non tanto dalla pareggio interno col Bari, quanto dalla partita di sabato scorso, però insomma è molto presto per trarre giudizi, il mercato deve ancora finire, l'importante è vedere una squadra degna di tale nome, finalmente si vede una squadra che ha dei suoi meccanismi, che ha un'identità di gioco, cosa che negli ultimi 2 anni obiettivamente abbiamo visto molto poco, da qui poi a seconda anche dei nuovi arrivi che arriveranno, bisognerà capire quale sarà il vero ruolo del Parma in questa stagione, che noi speriamo ovviamente tutti sia di assoluto protagonismo.
Allora, ci hai già dato qualche indizio di cosa ti è piaciuto fino a questo momento, cosa ti è piaciuto meno invece del Parma?
Ma allora, sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più, come ho detto, è un'identità di gioco, si vede la mano di Pecchia, si vede un gruppo che è ritornato ad essere gruppo, probabilmente anche l'ambientamento di alcuni giocatori dopo il primo anno in maglia crociata è servito a cementare un pochino più il gruppo e a cementarlo anche con la tifoseria, perché hai detto tu prima ovviamente i 6.000 abbonamenti, è vero che in certi frangenti di qualche anno fa potevano essere considerati pochi, direi che quest'anno invece comincia ad essere un buon risultato e speriamo che possa ancora crescere, quindi grande sintonia anche con la città. Ma quello che mi è piaciuto meno, diciamo che è forse l'inserimento di qualche nuovo, bene Romagnoli, secondo me deve ancora crescere, e poi non tanto la fatica a creare, ma la fatica a trovare i legni, la porta avversaria. Ecco, questo è un po' quello che sta mancando al Parma, e probabilmente insomma un bomber con un fiuto del gol spiccato a questa squadra servirebbe, perché bene Mann, bene Mihaila, anche se non sempre inquadra la porta, Inglese ancora in fase di recupero, l'ennesima speranza di recupero di Inglese, manca qualcuno davvero che la butti dentro con una certa continuità.
Carlo, hai già iniziato a fare quella, la chiederò un po' a tutti i nostri ospiti, soprattutto da qui al 31, la lista della spesa, insomma hai già messo lì il discorso dell'attaccante, poi cosa serve secondo te ancora? Considerato che Ansaldi è a Parma e quindi insomma ormai è del Parma.
Sì, Ansaldi, ottimo acquisto, grandissima esperienza, può portare non solo esperienza in campo ma anche fuori dal campo, e quindi è una squadra che comincia ad avere qualche senatore in più rispetto al solo Buffon e in parte Vasquez dell'anno scorso, e sicuramente sarà di aiuto per i giovani. Cosa manca? Secondo me manca un po' il ricambio sugli esterni d'attacco, perché bene Manni Aila, bene Bernabé che si può anche adattare, però non si può contare, visto il gioco di Pecchia, questo 4-2-3-1, non si può contare soltanto su questi 2/3, diciamo 2.5 sì, giocatori sulle fasce esterne. Potrebbe mancare un ricambio a Del Prato sulla fascia destra di contenimento, anche se sia Ansaldi che Koulibaly sì, possono giocare su entrambe le fasce. E poi la punta, secondo me una punta, c'è bisogno di una punta, diciamo che le squadre di Pecchia, come spesso si sente dire, soprattutto in virtù della vittoria del campionato dell'anno scorso con la Cremonese, non hanno mai avuto un bomber di razza, ma fa segnare un po' tutta la squadra. Ricordo però che col Verona, quando è andato in Serie B, aveva un certo signor Pazzini che di gol ne ha fatti 23 e che ha aiutato parecchio la squadra ad arrivare alla massima serie.
Eh sì, su questo andiamo d'accordissimo. Senti, ma stasera c'è la prima puntata di Bar Sport stagionale, alcune degli ospiti, degli amici che ti faranno compagnia li conosciamo già, ci dai un po' il menù della serata?
Allora, questa sera ovviamente sarà tanto Perugia Parma, perché commentiamo questo inizio di campionato ovviamente della formazione crociata, tanto mercato, anche se obiettivamente il Parma è molto bravo ad agire sotto traccia, quindi non lascia trasparire nulla e quindi diventa difficile anche proporre qualche nome che possa stuzzicare anche la fantasia dei tifosi. Però parleremo tanto di mercato, daremo uno spazio importante ai voti e alle prestazioni dei singoli, più che nelle stagioni passate, e poi studio rinnovato, la presenza fissa di Luca Romenghi, quest'anno costituiremo una coppia di fatto a Bar Sport, e poi la presenza anche di Leonora Antonico, che tu conosci molto bene perché ha debuttato in Calcio Calcestate ed è stata riconfermata con noi a Bar Sport, e di questo ne siamo molto felici.
Allora, intanto arriva un messaggio del nostro amico Luca dell'ex Polleria, che saluta Carlo Chiesa e ci tiene particolarmente, oltre ai saluti naturalmente a Palle in Tribuna, un saluto a Carlo Chiesa che ti trasferisco, ti inoltre direttamente. Carlo, leggo un messaggino, questa è una cosa tattica, mi interessa il tuo parere. Ci scrive Stefano: io mi chiedo dove è finito il pressing. Nelle partite di precampionato si vedeva un pressing molto alto e abbastanza continuo. In due partite di campionato completamente sparito. Perché?
Ma completamente sparito, forse più nella partita di Perugia che non con il Bari. Nel primo tempo, insomma, sì, pressing c'è stato. Dobbiamo considerare anche la condizione della squadra, che probabilmente non è ottimale e in qualche frangente fa fatica anche a proporre il raddoppio di marcatura sul portatore di palla della squadra avversaria. Ritengo comunque che il pressing sia una chiave del gioco di Pecchia e che lo rivedremo. Attendiamo anche una condizione magari migliore di qualche giocatore, sì. Prendo uno su tutti, Basket, che sta cercando di dare il suo apporto, però è ancora, lo si vede, è ancora indietro, al di là della stretta marcatura che gli stanno praticando anche gli avversari, perché anche sabato ogni volta che aveva palla ne aveva tre intorno. Quindi attendiamo che ci sia una condizione migliore anche per cercare di portare il pressing, che è così caratteristica del gioco di Pecchia. Non dimentichiamo che Pecchia è a Parma da pochissimo, quindi insomma sì, il suo gioco già si vede, però deve essere ancora assimilato al 100%.
Allora, va bene, adesso poi leggo questo messaggio. Puoi immaginare, è già il secondo che ricevo. Abbiamo iniziato Palla in Tribuna, nuova stagione, da circa 18 minuti netti, già due messaggi su Che Dira, sono quelle cose che si fa fatica a spiegare, poi lo leggo per intero.
Sì, questo non dico che sia un po' un mistero, però il fatto di averlo lasciato andare in maniera così blanda, se mi consenti, perché insomma anche il riscatto da parte del Bari non è stato così oneroso, ha lasciato tutti un po' perplessi, no? Soprattutto vedendo come si muove e soprattutto capendo quanto sarebbe potuto essere utile al gioco di Pecchia. La società fa le sue considerazioni, evidentemente anche il mister avrà detto la sua, perché obiettivamente non dimentichiamo che la formazione non la costruiscono soltanto i dirigenti, ma la costruiscono insieme all'allenatore. È un giocatore che probabilmente sarebbe servito, questo è un dubbio che ho anch'io e che speriamo di chiarire magari anche con i dirigenti nelle prossime puntate di Basport.
Carlo, grazie e buon Basport questa sera.
Grazie a te Marco, in bocca al lupo anche alla vostra trasmissione che parte oggi, e insomma seguiteci numerosi, inizio alle ore 21, noi vi aspettiamo.
Grazie a Carlo Chiesa, nostro primo ospite della stagione, la nuova stagione 2022-23 di Palla in Tribuna. Allora, vado a leggere tutto questo messaggio che era di Maurizio, bentornati. E non ho ancora capito la cessione di Che Dira, anche perché non hanno preso, non hanno speso dei gran soldi, e vedendolo non hanno preso dei gran soldi. Allora, scusa Maurizio, lo rileggo dall'inizio perché sto facendo un po' di confusione. Non ho ancora capito la cessione di Che Dira, anche perché non hanno preso dei gran soldi, e vedendolo giocare, secondo me ci stava benissimo nella nostra squadra. E Pedrazzoli cosa ne dice? Forse costava poco? Questo è il messaggio di Maurizio che inoltriamo quando avremo occasione. Credo che sarà una delle prime domande, no, da porre alla dirigenza a fine mercato. Poi si fa sempre, no, una conferenza per commentare, magari in occasione della presentazione di un giocatore. Come abbiamo detto, c'è Ansaldi a Parma e a breve si aggregherà al gruppo. Ansaldi fino a due anni fa probabilmente era uno dei migliori esterni della Serie A, ha sempre avuto qualche problema fisico, non ha mai fatto una stagione con 38 presenze, 37, però quando ha giocato nel Toro ha fatto sempre piuttosto bene. Poi un giocatore che ha giocato anche in Europa, insomma il livello c'è, bisogna vedere appunto quanto darà il Parma, ma sicuramente un innesto di livello. Ecco, intanto il Bari sembra leggo da Parma Live, ha interessato Benedičak dopo che Dira, chissà che non faccia un altro affare in casa Parma. Cosa facciamo? Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco, un sacco di messaggi, chiedo già scusa a chi ha scritto prima, ma li leggo pian pianino, anzi qualche domanda la inoltre a Luca Ampolini che è il nostro prossimo ospite.
Palla in tribuna. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
In città c'è aria di novità. Lo showroom Skoda Autocentro Baistrocchi cambia sede. Vieni a scoprire nuova Fabia e tutta la gamma Skoda nel nuovo showroom in via San Leonardo 146A a Parma. Ti accoglieranno un salone completamente rinnovato e un team di specialisti con anni di esperienza a tua completa disposizione per darti tutte le informazioni sulla tua nuova Skoda. Cosa aspetti? Autocentro Baistrocchi, Skoda, via San Leonardo 146A, Parma.
Renault. 10 anni fa Renault ha aperto la strada all'elettrico. Oggi stiamo entrando in una nuova era. Nuova Renault Megane E-Tech 100% electric, 220 cavalli e fino a 470 km di autonomia. Ricarica rapida e dashboard multimediale open air con Google integrato. È il risultato di 10 anni di impegno nell'elettrico. Vieni a scoprirla.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, il Parma si è allenato questa mattina, no, si è allenato ieri mattina dopo il rientro da Perugia, oggi riposo, si riparte poi nella giornata di martedì. Il nuovo allenamento si guarda al Cosenza che ha punteggio pieno, poi non sarà una partita così facile, l'anno scorso di facile non ce n'è stata neanche una, quindi insomma dovrebbero essere abituati, crociati. Qui c'è una domanda che girerò a Luca Ampolini, questo invece è un commento di Ampo 60. Quest'anno almeno abbiamo un allenatore top ed è chiaro, qualche acquisto mirato, più un po' di rodaggio e saremo protagonisti, sono ottimista, penso che il Frosinone sarà la sorpresa della B, ma effettivamente è partito veramente forte, poi lì davanti ha della gente interessante, secondo me destinata a fare plusvalenze importanti, perché tanto hanno fatto gol l'ultima partita, Moro, Caso e Mulattieri, sono tutti ragazzi che varranno di più tra qualche anno e sono italiani tra l'altro, così, no, giusto perché sì, c'è spesso che non c'è niente, in verità ci sono dei ragazzi interessanti su quali investire, magari bisogna spendere un pochino, però possono essere importanti, come secondo me che dire per il Bari tra 2 anni o 1 anno sarà una plusvalenza importante. Ed è un po' la risposta a questo messaggio che è di Roberto, se hanno lasciato partire che dire molto probabilmente avranno in mente di prenderne uno migliore, meglio non commentare. Vabbè, però secondo me sul mercato spesso si può dire, visto che si legge di tutto e di più, si può dire anche qualcosina in questo senso. E andiamo a sentire ancora Pecchia dopo la partita di Perugia, poi andiamo con Luca.
Nel primo tempo, sbagliando, abbiamo concesso degli spazi al Perugia, che ha creato qualche difficoltà. Nel secondo tempo non c'è stata, siamo stati praticamente quasi sempre dentro la metà campo del Perugia e francamente insomma le situazioni più di pericolo. Chiaramente quando si gioca, io continuo a dire, dentro la metà campo avversaria alle spalle ai 50 metri, è facile di essere attaccati, è facile essere vulnerabili, però la squadra l'ha tenuto molto bene, ecco perché sono contento. Poi può essere un pareggio giusto, qualcosa in più meritavamo noi, ma questo non cambia niente, alla fine un punto a testa, però deve rimanere negli occhi dei ragazzi questo tipo di prestazione. Se oggi il campo aveva una situazione diversa, noi potevamo gestirli in maniera diversa. Ecco perché non voglio andarci troppo e ritengo che la prestazione nostra è di valore per tanti motivi. Rispetto alla partita precedente, con il Bari abbiamo creato 8 palle gol davanti al portiere, insomma una situazione dove due prestazioni importanti, mancano sul tabellino, sulla classifica qualcosa, però la crescita e l'evoluzione di questa squadra, e oggi aggiungiamo un tassello importante.
Palla in tribuna.
Eccoci qua con altre parole di Pecchia. C'è il discorso del campo, insomma, è stato ampiamente trattato, lo archiviamo visto che a Perugia non ci si gioca più. Intanto do un primo buon pomeriggio a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, cosa a mente fredda, cosa si può dire dell'ultima partita dei crociati?
Beh, si può dire che è stata una partita sicuramente meno bella rispetto a quella in casa giocata contro il Bari. E sicuramente la squadra si è espressa in modo meno brillante, questo è un dato di fatto. E credo altresì che ci siano anche degli alibi, in primis il campo, che indubbiamente non aiutava la squadra più tecnica e quella che ama più giocare palla a terra. Credo che questo abbia penalizzato molto il Parma, ma credo anche che il Parma debba cercare di trovare un piano B quando ci sono situazioni contro squadre particolarmente agguerrite, particolarmente grintose, particolarmente scorbutiche come quelle di Castori, che pensano soprattutto a difendersi, ripartire in contropiede, giocano con grande agonismo, a volte eccessivo. Il Parma deve trovare un piano B quando non riesce a mettere palla a terra e a farla girare come sa. Questo credo che sia il prossimo obiettivo.
Allora Luca, c'era prima un ascoltatore, Stefano, che ci sottolineava, si chiedeva dove è finito il pressing. Nelle partite del precampionato si vedeva un pressing molto alto e abbastanza continuo, in due partite di campionato completamente sparito. Ti chiedo un primo commento a questo, poi c'è un'altra domanda.
No vabbè, ma io contro il Bari ho visto una partita bellissima, non so poi se il telespettatore è d'accordo con me e il radioascoltatore, scusa, però ho visto una partita bellissima, con pressing, con ritmi elevatissimi, soprattutto il primo tempo, poi il secondo è calato, però ti dico, ho visto poi il giorno successivo partite di Serie A che nemmeno lontanamente si avvicinavano come qualità del gioco al Parma Bari precedente. Io ho visto ad esempio Sampdoria-Atalanta del giorno dopo, partita decisamente peggiore. Poi è chiaro, c'è da migliorare, ci sono tanti automatismi da correggere, c'è un attacco, parlo della partita col Bari dove c'era la necessità di vedere molta più concretezza. A Perugia questo non si è visto perché sono state poche occasioni, è stata una partita sicuramente meno spettacolare, meno bella, molto più sporca da tanti punti di vista, però la prima secondo me è stata positiva.
Invece Luca, questo ascoltatore Riccardo chiede, la mia domanda è per quelli che continuano a scrivere che l'anno scorso la Cremonese giocava senza un centravanti, chi nel Parma segnerà i 70 gol che servono per salire in Serie A? Secondo me la domanda è assolutamente centrata.
No, la domanda è molto pertinente, ma io ti dico, non è detto che, cioè io non credo che il centravanti non arrivi. Io credo che il mercato si infiammi come sempre accade negli ultimi 5-6 giorni, credo altresì che ci siano ancora tante possibilità in giro di giocatori interessanti che non hanno ancora trovato una sistemazione precisa. Io credo che stiamo aspettando, Parma stia aspettando anche questo.
Anche Pecchia. Sì,
forse anche Pecchia, certo. Tutti parlano di Ciofani, parlano... Anche Cremonese l'anno scorso c'era anche Vido, che era un giocatore che segnava abbastanza, non tantissimo, però era un giocatore che Pecchia apprezzava perché era un giocatore molto eclettico, aveva fatto 6 gol, però era un giocatore sicuramente interessante. Ma dei attaccanti ce ne sono, e credo che alla fine dell'opera il Parma, non, la mia sensazione è che non rimanga questo, insomma, che ci saranno delle variazioni.
Allora, abbiamo parlato anche di Khedira, che è un mistero del mercato, ma insomma è un capitolo...
Sì, però Khedira, Marco, scusa se ti interrompo, io vedo tutti che esaltano Khedira, per carità, magari Khedira quest'anno fa 30 gol, però aspettiamo un attimo, perché è un po' come il discorso di Luca, no? Che l'anno scorso dopo tre partite tutti a dire è stato proposto il Parma l'ha rifiutato, poi dopo ha fatto gol fino a ottobre, poi non ha più segnato neanche... Khedira aspettiamo un attimo, l'anno scorso ha fatto 6 gol, non ne ha fatti 66, quindi vediamo se si arriverà quest'anno il giocatore sicuramente apprezzabile che si è dimostrato in queste primissime uscite. Insomma.
Luca, mi fai, l'ho chiesto anche prima, anche a Carlo Chiesa, una lista della spesa secondo te di quello che serve in casa Parma?
A Parma serve un attaccante centrale, visto che l'esterno sinistro difensivo l'ha già acquistato, secondo me serve... un attaccante centrale e un attaccante esterno, e poi a centrocampo se esce qualcuno magari valutare qualcuno in mediana,
considerato magari... che Schiattarella non sembra, insomma, non sembra neanche rientrare, è un po' cortina la coperta lì in mezzo, quando si guardano i convocati c'è poca gente.
Sì forse sì, lì in mezzo poi può inserire qualcuno, soprattutto se dovesse capitare in futuro che Bernabé spesso può essere schierato come trequartista, come è accaduto nelle ultime due partite con Vasquez centravanti, chiamiamolo centravanti, i due rumeni, quindi lì ci vuole sicuramente un altro uomo di rottura, un uomo anche un centrocampista completo, in un centrocampo a due, uno dei due soprattutto deve essere molto completo, cioè un giocatore in grado sia di costruire che di rompere, anche perché Bernabé in quella posizione deve crescere molto, perché Bernabé dell'anno scorso non l'abbiamo ancora praticamente visto, cioè cose discrete ma nulla di trascendentale, nulla di così esaltante, come viceversa l'abbiamo visto nel Parma di Iachini negli ultimi mesi dello scorso campionato. Sì, uno a centrocampo potresti introdurlo, una prima punta sicuramente, ma una deve uscire, perché una deve uscire.
Beh, hai Pezzella ancora in casa, Caramò ancora da piazzare.
Sì, e forse un attaccante esterno, anche se mi sembra di aver capito da queste prime uscite che i due giocatori per ruolo tu li abbia, perché mi sembra di aver visto che la riserva di Man sia Camarà e la riserva di Mihaila, se così la vogliamo definire, può essere Tutino, anche se Tutino l'aveva provato spesso anche come attaccante centrale. Però io credo che da qui alla fine del mercato succederanno veramente tante cose, proprio perché nascono anche opportunità che magari in questi primi mesi tu non avevi valutato, proprio perché...
Insomma, la storia è sempre la stessa, diventa inutile che ci giriamo attorno.
È sempre quella, non si sa che il calcio è questo. Però sicuramente la priorità prima punta secondo me c'è, ed è evidente per due motivi. Primo, perché inglese purtroppo sarà anche una questione di tempo, come dice Pecchia, ed è giusto che dica così, e sarà probabilmente anche così, però adesso è un giocatore difficilmente proponibile. E purtroppo anche Benedicia, che è un ragazzo che sì, ha qualità, però deve cominciare a giocare diversamente da come ha fatto fino adesso. Le sue partite sono sempre tremendamente uguali. Cioè entra in campo generoso, non tiene una palla, non incide, non fa mai un tiro in porta, cioè lo vedi veramente ancora acerbo. Deve cominciare a fare qualcosa. Mi è piaciuto Marco, non vuol dire nulla, ma va segnalato la piccola porzione di gara di Bonny a Perugia, dove ha fatto vedere più in quei 5 minuti che in tutto il campionato scorso.
Rino ci scrive: Quagliarella, vai dritto in A.
Quagliarella non sta più in piedi, ragazzi. Dai. Non è un giocatore, insomma, Quagliarella c'ha 40 anni. Siamo stati.
Invece ti chiedo. Ansaldi in una linea di difesa a 4, perché io lo ricordo 2 anni fa quando il Toro venne a Parma, aveva una libertà di spingere sulla, giocava alla destra quell'anno lì, e sì, fu un'ira di Dio, soprattutto nel primo tempo segnò anche contro il Parma se non sbaglio, sì. Ha sempre dato il meglio di sé quando ha giocato come in una difesa a 5 oppure come laterale del 3-4-3. Difesa 4 potrà dare lo stesso? Più esperienza, forse qualche anno in più?
Beh, sicuramente Pecchia non cambierà il suo modo di giocare per l'arrivo di Ansaldi, anche perché insomma mi sembra di aver capito che la difesa 4 sia una priorità abbastanza difficile da scardinare. No, lui può fare anche il difensore a 4, prima di tutto bisogna capire in che condizioni sarà, quindi bisogna capire come starà. Bisogna altresì capire anche la crescita di Osterwold, perché non è detto che se Ansaldi arriva avrà subito la maglia da titolare. Ansaldi anche lui dovrà dimostrare di meritarlo. Io l'Osterwold attuale è un giocatore, secondo me, molto interessante. Ansaldi può essere la sua alternativa o il suo alter ego, però...
Chissà che non giochi a centrocampo Ansaldi.
Ma nei due dici?
Anche, o anche con una variabile a tre, insomma è uno che ha giocato in tanti ruoli nel centro.
Sì, ha giocato in tanti ruoli, il meglio di sé l'ha dato da esterno, non lo so. Vediamo, ecco, io non so bene Pecchi ancora come decida, come abbia valutato di impiegarlo. Io al di fuori dell'esterno non lo vedrei tanto, però vedremo un po', insomma.
Vedremo contro il Cosenza partire, e ricordiamo che giovedì Luca torna con Calcio e Calcio, quindi oggi è solo un assaggio, e essendoci il mercato aperto credo che ci sarà tanto da dire.
Sì, il mercato è... Beh, ma poi adesso è il momento più bello, poi sebbene quest'estate abbiamo curato insieme calcio estate, insomma abbiamo fatto tante... Però l'ultima settimana, come sempre accade, è la settimana più interessante, più vibrante, dove ci sono i colpi più interessanti.
Luca, grazie per essere stato con noi.
Un grande abbraccio Marco, buona stagione.
Ciao. Allora, questo è un messaggio di Lorenzo, ci sono anche messaggi molto critici come questo. Non nascondiamoci dietro a un dito, si sono rivisti Mane e Mikhaila svogliati degli anni passati, un inglese ormai ex, Vasquez svogliato, se vuole andare scrive tra parentesi Lorenzo che lo dica chiaramente. Di quattro tempi ne abbiamo giocato solo uno, primo tempo con il Bari, male, virgola, malissimo, male, puntini, puntini, malissimo. Questo è Lorenzo, ci sono anche critiche quindi per il Parma, questo è Luca invece, senza cercare alibi, ma gli episodi fanno la differenza, com'è che sfiorato rigore per il Bari, mentre per noi neanche degnato di VAR. Non ho capito bene, comunque mi sembra insomma di capire che ci sia un tema che riguarda gli episodi. Per me il rigore col Bari c'era, però vabbè, insomma dai, adesso non attacchiamoci subito agli arbitraggi. A me non piace neanche molto il discorso del campo, però insomma era abbastanza evidente quello. Questo è Roberto che puntualizza, io Khedira non l'avrei sicuramente svenduto, anche perché non penso ne prenderemo uno migliore, vedremo, scrive Roberto, staremo a vedere. Insomma, colgo anche lo spunto che ci ha dato Luca Ampollini, poi magari inizia la grande la stagione, poi non mantiene le premesse. L'esempio di Luca dell'anno scorso è abbastanza evidente, però effettivamente Khedira si è mosso per una cifra inferiore a 400.000 euro, da quello che mi risulta, secondo me è un po' pochino per un attaccante di B, che tra l'altro ha già fatto un sacco di gol all'inizio stagione, ne vale sicuramente più del triplo fino a questo momento. Facciamo un'altra pausa, ci fermiamo, poi arriva Sandro Piovani.
Palla in tribuna. Tutti matti per Colorno il 26, 27, 28 agosto e il 2, 3, 4 settembre. Colorno diventa la capitale italiana del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma la 15ª edizione del festival Tutti matti per Colorno. Ogni giorno fino a sera tardi decine di spettacoli e concerti di artisti internazionali tra circo, teatro, musica, installazioni. Street food di qualità e un mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival offerta libera. Programma completo su www.tuttimattipercolorno.it.
Difesa del risparmio. Attenzione alle famiglie. Ascolto dei soci. In Coop Alleanza 3.0 sono questi i valori che ci uniscono. Tutelliamo i prezzi di 600 prodotti per i soci e scelti ogni mese dai soci. Scegli anche tu i prossimi sul nostro sito, perché la forza di una cooperativa sta in chi vi partecipa. La Coop sei tu.
Per te un'offerta imperdibile. Vedi tutte le partite del Parma e tutta la serie PKT su Sky a soli 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi. In più hai anche la serie A Team con 3 partite su 10 a turno e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Liga. E poi l'intrattenimento di Sky con le serie TV e gli show per tutta la famiglia. Scegli Sky TV più Sky Calcio a 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Chiamaci 02 80 80. Vieni su Sky.it o nei negozi Sky.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la terza parte finale di Palla in tribuna. Sono arrivati veramente tantissimi messaggi, anche qualche consiglio di mercato. Ecco, giusto, questo messaggio di Roberto che mi sembra interessante. Il Pisa ha preso Lucca 2 milioni, venduto a 10, per cui attenzione, gli investimenti vogliono fatti bene, speriamo di migliorare in futuro. Sulle plusvalenze credo che il Parma abbia molto da imparare sulla valorizzazione dei giocatori, per ora ne sono state fatte veramente poche negli ultimi due anni, vedremo cosa accadrà, anzi si fa molta fatica a piazzare ancora giocatori che sono in casa e che per la società non rientrano nei piani, quindi ci sono veramente trattative che vanno avanti da mesi. Adesso Pezzella sembra interessare al Lecce, vedremo se sarà trovata la formula giusta per cederlo e valorizzarlo, dopo che l'anno scorso ha fatto bene a Bergamo, assolutamente, anche giocato in Champions. È un piacere avere qui con me però Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Sandro, dove eravamo rimasti? Siamo rimasti
esatto.
Meglio il campo di Fontanellato o quello di Perugia?
Ah no, di Fontanellato nettamente. Nettamente. Possono venire tranquillamente a fare un'amichevole infrasettimanale che si troveranno meglio.
Com'è l'umore dopo proprio. Perugia, Sandro? Cosa ti porti a casa?
Ma mi porto a casa appunto questo senso di non so, chissà, forse si poteva fare ma non si è fatto, anche per colpa del campo. Però quell'anche lì significa che c'è stato anche qualcos'altro che non è andato, non è solo il campo. È stato un Parma che ha fatto un piccolo passo indietro rispetto alle esibizioni, soprattutto in Salerno, soprattutto il primo tempo di Bari, ed è stato un po' più simile al secondo tempo di Bari, con poche conclusioni, un po' più prevedibile, e devo dire anche molto bloccato da un Perugia che non voleva assolutamente perdere, perché arrivava da due KO consecutivi in gare ufficiali, era il debutto casalingo, insomma ci sono sempre tanti argomenti che questa Serie B propone e che bisogna, e di cui bisogna tener conto. Credo che Pecchia questa Serie B la conosca bene, secondo me fino adesso ha fatto anche un bel lavoro, quindi mi porto a casa questo quadro generale di un come dire, si poteva far di più ma non ci si è riusciti, però meglio adesso che più avanti, diciamo.
T'aspettavi qualche mossa già da qualche, insomma, per quanto riguarda il mercato, che fosse un pochino più avanti il mercato?
Ma allora, il mercato del Parma è un mercato che secondo la società è praticamente quasi finito. Ci sarà ancora un colpo, due, almeno così dicono, poi staremo a vedere, perché di fronte a queste prestazioni forse si potrà anche cambiare idea. Io mi aspettavo il mercato che è stato fatto, magari mi aspettavo un esterno in più, oltre ad Ansaldi che sta arrivando in queste ore, o che firmerà, o che ha già firmato in queste ore. Mi aspettavo anche che si risolvesse questo problema della prima punta, perché alla terza gara ufficiale purtroppo bisogna, come dire, affrontare un problema, sì, che è chiaro, perché l'inglese fa ancora quel che può, anche se gli si può dar fiducia, perché perlomeno adesso ha trovato una continuità fisica, aspettando quella tecnica e tattica. Mm. Però evidentemente Pecchia non considera Benedicta che un vice inglese, perché quando ha tolto inglese sia col Bari che a Perugia non è entrato Benedicta, sì, ma è entrato credo Juric tutte e due le volte, con Vasquez che è andato a fare il cosiddetto centravanti di manovra, e Benedicta che è entrato solo col Bari, non con il Perugia, quindi evidentemente c'è un problema a prima punta, al di là di inglese e al di là di Benedizia.
Assolutamente, assolutamente. Senti, ma c'è anche il discorso Buffon, che l'altro giorno c'era per un'indisposizione, però sembra piuttosto lontano dal tornare a pieno regime.
Ma qualcuno dice che potrebbe essere perlomeno convocato già col Cosenza, e qualcun altro appunto dice di no, vedremo. Anche in questo caso il mercato potrebbe dare una risposta, perché lasciare da solo Kiki Zola, poi c'è, credo che il terzo si accordi, mi sembra di aver capito, sì, Quindi anche in questo caso, se effettivamente Buffon avesse queste difficoltà, può darsi che si pensi al mercato. Io credo che Buffon rientrerà, se non col Cosenza, la partita dopo. Dopo, adesso bisogna vedere anche dal punto di vista delle gerarchie come si intende far rientrare Buffon. Chiaramente se hai Buffon non puoi metterlo in panchina, credo. Almeno, penso io, se lo hai a disposizione.
Anche se Cicizzola sta facendo bene.
Sì, sta facendo bene. E poi, nonostante il terreno di gioco, a Perugia ha fatto vedere di saper giocare anche con i piedi, ha fatto due errori invece su palle di rimbalzo, diciamo, cioè di finto rimbalzo, perché non si capiva mai dove andavano, sembravano, non so, io ricordo da bambino c'erano le palle matte, le chiamavano, quelle che rimbalzavano.
La palla magica, no?
Sì, la palla magica, non so, adesso non ricordo. E andava dove ne aveva voglia e sembrava quei palloni lì, e quindi è stato anche bravo anche sui palloni rimbalzanti, chiamiamolo così. Però è un portiere che dà affidabilità. Si è capito che è un bravo portiere, paradossalmente, in un'azione che poi sarebbe stata comunque fermata in un fuorigioco quando ha bloccato l'attaccante che poteva concludere. No, è un bravo portiere, è stato uno dei migliori della Serie B l'anno scorso e mi sembra che stia dando anche lui continuità alla sua prestazione.
Allora, intanto un flash di mercato, perché Belfodil giocherà in Qatar, è stato avvicinato al Parma, no? Un mesetto fa nell'Al Garafa, era svincolato, quindi non sarà lui il futuro centravanti. Ho sentito un meno male mentre parlavo.
Sì, meno male, perché l'abbiamo già visto. No. Belfodil
non faceva il caso del Parma.
No, secondo me no, anche perché almeno io lo ricordo più come attaccante esterno che prima punta.
Ce l'hai tu un tuo nome, Sandro? Mi ricordo che anni fa intanto mi buttavi lì Quagliarella. Oggi ce l'ha scritto Rino con Quagliarella, vai in A. È che Quagliarella ormai è piuttosto avanti.
È piuttosto avanti, poi non so, gioca, non gioca nella Sampdoria. Beh, è un grandissimo centravanti, anche lui a fine carriera. Nella normalità avrebbe già smesso di giocare, chissà. Beh, bisogna prendere, secondo me, io dico il profilo, non sto, dico il nome per far capire il tipo di giocatore che ci vorrebbe. Dico un nome che non credo possa essere acquistato dal Parma, però ci vorrebbe un giocatore all'Aquaman, perché è una prima punta che può giocare anche esterno. Sì. E si potrebbe risolvere con un giocatore di questo tipo anche il dualismo con l'inglese, cioè se l'inglese sta bene si può far giocare sia inglese che un giocatore di questo tipo insieme. C'è anche un altro equivoco, che è quello di Tutino, anche lui viene utilizzato poco o niente, e quindi non so, io secondo me il Parma potrebbe anche prenderne due di punta e magari cederne una. Però insomma vedremo, da qui mancano, mi sembra, 10 giorni, finisce il primo settembre alle 8. E vedremo, cioè diventa anche un po' imbarazzante continuare a dire ci vuole la prima punta, ci vuole la prima punta, perché sembra quasi un attacco aperto all'inglese, invece non è così, perché io soldi non ne ho, ma pagherei per poter vedere l'inglese del primo anno. E se avessimo l'inglese del primo anno, sicuramente saremmo una squadra che può ambire già adesso a pensare di essere in rampa di lancio per la promozione. Purtroppo l'inglese negli anni sta dimostrando che non è quello del primo anno.
Sì.
E quindi veramente anche con un po' di imbarazzo, un po' di tristezza, che si continua a dire ci vuole una prima punta.
Sandro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te e buon campionato e soprattutto buone trasmissioni. Ciao Marco.
Grazie Sandro, vi ricordiamo che saremo in diretta anche per raccontarvi la prossima partita del Parma domenica sera contro il Cosenza. Diventa un big match, perché la squadra calabrese, che si è salvata per il rotto della cuffia, invece si presenta da capolista a punteggio pieno, a dimostrazione di quanto sia imprevedibile il campionato, soprattutto in questo avvio di stagione. Questo è una voce che torniamo a sentire sulle nostre frequenze, è Gianluca che spesso ci ha scritto anche l'anno scorso. Vasquez e Bernabé li vedo indietro di condizione fisica, infatti la squadra ne risente tanto dal punto di vista tecnico, ma non si potrebbe riproporre Bernabé trequartista con Juric ed Esteves a centrocampo come le prime partite di stagione? Allora, guarda, questa è una domanda che mi vai a recuperare, perché questo è un concetto che secondo me è evidente, forse sta provando qualcosa Pecchia, però secondo me era quello l'equilibrio vincente, almeno in questo inizio di stagione a centrocampo. La squadra sembrava molto più equilibrata con Juric ed Esteves davanti alla difesa, si scrive Gianluca. Io sono assolutamente d'accordo, ma non è la prima volta che siamo d'accordo su alcuni aspetti. Allora, questo è un altro messaggio. Allora, salutiamo Luca che ci ha scritto ancora. Siamo ormai in chiusura di puntata. Stavo dando un'occhiata alle notizie di mercato. Come vi ho detto, Belfodil va in Qatar, sta cambiando allenatore, probabilmente il Benevento, o potrebbe arrivare un cambio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nel caso fosse confermato. Però quando un allenatore viene messo così sulla graticola, poi il futuro spesso è molto 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 in bilico. Andiamo verso la conclusione di questa prima puntata di Palla in Tribuna, ringraziando Simonetta Collini in regia, che è tornata ad accompagnarci in trasmissione. Vi diamo solo le coordinate per i biglietti per la partita contro il Cosenza, perché c'è oltre 6.000 abbonati, c'è una prevendita aperta. Vi ricordiamo che si gioca domenica alle 20.45, dalle 20.30 saremo in diretta su Radio Parma. Biglietti sul circuito Ticket One, poi centro di coordinamento, tabaccherie varie del territorio, insomma sono quelli del solito circuito, quindi ci sono ancora ovviamente biglietti. Non sarà, immagino, nutritissima la rappresentanza dei tifosi ospiti, anche se ci sono tanti cosentini che abitano qui attorno a Parma, e che quindi non vorranno perdersi l'occasione di vedere la loro squadra, peraltro che si presenta come capolista. È tutto per questa prima puntata di Palla in Tribuna. I primi che vanno ringraziati siete tutti voi che ci avete scritto nel corso di quest'ora trascorsa insieme. Ci siamo da domani, dopodomani, giovedì, venerdì, insomma ci siamo tutti i giorni fino al venerdì a raccontarvi la stagione del Parma. Grazie per averci seguito, la linea alla rete. A domani, ciao!